che se poi è una finale secca può succedere veramente di tutto, e soprattutto con la Juventus che oggi sembra in difficoltà, ma che avendo questo suo DNA vincente può sempre mettere qualcosa in più in una partita come questa. Quindi vedremo quello che accadrà allo Stadio Olimpico di questa partita, e non solo. Noi parliamo con Manuel Pasquale. Ciao Manuel, buonasera e bentrovato. Ciao, ciao, ciao.
Ciao Nicolò, buonasera.
Allora Manuel, c'è un favorito stasera, cominciamo da questo.
Allora, partiamo dal presupposto che quando una finale, come dicevi te, si gioca a gara unica, a gara secca, molte volte si appiattisce un po' il livello, insomma il dislivello tra le due squadre. Abbiamo da una parte, secondo me, una formazione più forte sulla carta, che è l'Inter, la vedo più pronta, insomma più avanti, ecco, rispetto alla Juventus, però dall'altro canto vedo sempre una Juventus, una vecchia signora abituata a determinate partite, giocatori importanti internazionali abituati a determinate partite, e nei momenti in cui c'hai una gara secca, sai, la gestione non è mai come una partita di andata e ritorno di un intero campionato, anche se secondo me vedo leggermente più avanti.
Ecco Manuel, tu hai commentato per DAZN Genoa Juventus, e quindi io ti chiedo un giudizio su che Juve hai visto in campionato, anche se è evidente che avendo raggiunto l'aritmetica certezza della Champions League, con il Genoa che ha fatto la partita della vita, che doveva fare la partita della vita, c'erano anche secondo me motivazioni diverse. Cioè, ma come sta la Juventus anche alla luce di questa prestazione di Marassi?
Secondo me si fatica in questo momento parlare di quella partita per capire come sta o non sta una squadra, perché nel momento in cui una squadra come la Juventus ha già raggiunto l'obiettivo Champions League, ha utilizzato, secondo me la squadra di Allegri ha utilizzato quella partita come un allenamento, secondo me con dei cambi già prestabiliti, al di là che di quale potesse essere il risultato del campo, era una gara che i giocatori, secondo me, hanno utilizzato per allenarsi in vista della finale.
Senti,
non, sicuramente non giocata come poteva essere per il Genova, insomma, con un unico risultato, quello della vittoria, per raggiungere un risultato che è quasi insperato, cioè non insperato, ma che è difficile da raggiungere. Però le motivazioni sono sicuramente diverse, e in quel momento là è normale che uno prevede anche, inizia a vedere qual è la partita successiva, quella più importante per la Juventus, era la finale di Coppa Italia.
Ecco, però Manuel, voglio portarti proprio su un altro tipo di argomento che riguarda l'attacco della Juventus, e quindi, cioè, perché Vlahovic fa questa fatica enorme ad impressionare, ad entrare nel vivo della manovra, a segnare i gol che comunque era abituato alla Fiorentina? È perché viene da un altro mondo calcistico, cioè quello di italiano? È questa la spiegazione, o gli pesa molto anche il fatto di essere centravanti della Juventus pagato 75 milioni di euro?
Secondo me è più un discorso di sistema di gioco, tipologia dei giocatori, dove nella Fiorentina era riconosciuto per essere il giocatore più forte Cavani Rosa, e sicuramente per i numeri che aveva, il bomber della squadra, quindi l'idea di gioco era quella di ricercare Dusan più velocemente possibile, sia quando i centrocampisti recuperavano palla l'idea era quella di verticalizzare subito, sia di andare a giocare sugli esterni come prevede il gioco d'italiano, per poi mettere la palla al centro per il finalizzatore. Nella Juventus sicuramente non ha centrocampisti che verticalizzano velocemente, perché comunque Arthur è un palleggiatore, ma più, cioè, gioca tanto orizzontale, raramente verticalizza, anzi, ma impressionato mi rete che è quel giocatore che in questo momento si muove e cerca di verticalizzare, giocare in avanti di più rispetto a tutti gli altri. Poi quando vai sull'esterno o hai Cuadrado, oppure ovviamente la Juve in questo momento ha Chiesa fuori, ha determinati giocatori fuori che possono farti la differenza sull'esterno, e lì secondo me fatichi nel momento in cui non hai esterni che arrivano tanto ai cross.
Comunque insomma, la stagione della Juventus non è stata certo la stagione brillante, perché oggi si sprecano tanti giudizi, no? È chiaro che anche il voto ad Allegri, se vince la Coppa Italia è un certo tipo di voto, se perde la Coppa Italia il voto è sicuramente molto negativo. Ecco, la tua idea Manuel è che se dovesse vincere Allegri la Coppa Italia con il quarto posto sarebbe comunque sufficiente il primo anno dal ritorno di Allegri sulla panchina bianconera, o comunque non sufficiente? Io te lo dico, per me anche se vince la Coppa Italia il primo anno di Allegri alla Juve, questo anno qua, non sarebbe sufficiente. Vorrei sapere la tua idea.
Ma siamo al limite, perché comunque si è ritrovato secondo me soprattutto un centrocampo che non è un centrocampo che era abituato a avere nelle squadre precedenti, perché se andiamo a vedere nelle vecchie gestioni di Allegri, il centrocampo era un crucio fondamentale della Juventus, sì, con giocatori che verticalizzavano, giocatori che facevano tirare la squadra, e in questo momento ha grande difficoltà lì in mezzo al campo, soprattutto con tutto rispetto per il giocatore, per qual è, per com'è Miretti, che avrà sicuramente un futuro importante se continua con queste prestazioni, però nella Juventus nel momento in cui a 20 anni sei quel giocatore che deve prendere per mano la squadra, cioè, sono felice per lui e per il calcio, insomma, diciamo italiano, però allo stesso tempo mi sorgono tantissimi dubbi per tutti gli altri.
Ecco, se invece andiamo in casa Inter, secondo te a questo punto le possibilità scudetto sono particolarmente ridotte, cioè tutto nelle mani del Milan, come direbbe anche la classifica, o secondo te con questo campionato non c'è da stupirsi di nulla, visto che poi c'è Milan-Atalanta oltre a Cagliari-Inter in questo prossimo fine settimana?
Beh, diciamo che chi sta davanti comanda, e quindi in questo caso comanda il Milan in base ai suoi risultati. L'Inter, oltre ad effettuare delle buone prestazioni e portare a casa i risultati, deve anche sperare, quindi ci deve essere il doppio fattore che va al suo posto per poter risalire, tra virgolette, questa classifica, andare a vincere lo scudetto. Decisamente a due giornate dalla fine con questo punteggio mi sembra difficile, anche se abbiamo visto che può succedere di tutto, perché se andiamo a vedere un po' la zona retrocessione, penso che chiunque, qualsiasi sportivo, non avrebbe mai pensato a un esplodere della Salernitana simile, ecco, anzi l'avrebbe probabilmente data per spacciata già a gennaio-febbraio.
Ecco, resto sull'Inter e ti chiedo, secondo te, quale potrebbe essere questa sera l'uomo partita? Perché insomma, ancora non abbiamo le formazioni ufficiali, ma là davanti pare che giochino Dzeko e Lautaro, e poi è chiaro il centrocampo dell'Inter, come in tutti i casi, tutte le squadre, insomma, spesso e volentieri è quello che fa la differenza, e quindi anche Brozovic potrebbe essere l'uomo decisivo. Ma se tu dovessi indicarne uno oggi, qual è l'uomo dal quale l'Inter non può prescindere?
Secondo me, guarda, te ne dico due per il sistema di gioco dell'Inter, sono i due esterni di centrocampo, perché sì, Lautaro, Dzeko possono far bene, possono far gol, ma tutto, siccome tantissimo dipende dalla qualità che mettono all'interno della parte dei due esterni questa sera.
Quindi dici da una parte Perisic e Dumfries e dall'altra.
Sì, e dall'altra Dumfries. Mm. Sì.
Ecco, ma secondo te Inzaghi in questo primo anno nerazzurro, che voto meriterebbe? Cioè, secondo te siamo, a prescindere da quello che accadrà stasera, siamo sul 7 abbondante? Oppure se non vince lo scudetto questa cosa, insomma, va a incidere particolarmente?
Allora, sicuramente non è mai facile prendere un gruppo vittorioso e ritrascinarlo alla vittoria, anche perché comunque qualche giocatore importante, due importantissimi, l'Inter li ha venduti e ha cercato di ripristinare altri giocatori, però allo stesso tempo, secondo me, con una squadra onerosa come quella dell'Inter, io personalmente la mettevo davanti a tutti inizio campionato per la vittoria, proprio per la qualità della rosa.
Senti, se Dybala andasse all'Inter, che acquisto sarebbe, soprattutto anche nel modulo di Inzaghi? Cioè, potrebbe essere veramente un giocatore così importante?
Può essere un giocatore importante, c'è da capire però in quale posizione, perché poi l'Inter se lo fai giocare seconda punta alle spalle di Dzeko, ti serve comunque un giocatore che comunque continua ad attaccare la profondità, un giocatore che fa sì da raccordo, però Dzeko è un giocatore che viene spesso incontro per far girare la squadra, quindi deve avere un attaccante che attacca tante volte siccome è la profondità, e non so se Dybala Dzeko può essere una coppia, diciamo, esplosiva, a meno che l'Inter non abbia anche in testa di prendere qualcun altro di là.
Vedrai, qualcun altro prenderà nel caso in cui dovesse partire soprattutto Lautaro Martinez. Scivolo verso la Fiorentina, che comunque ha battuto la Roma, un match importantissimo giocato alla grande. È chiaro che la Roma veniva anche dalla semifinale di ritorno contro il Leicester, però si è rivista la vera Fiorentina, no? Contro i giallorossi.
Ma è un po', allora, diciamo che è una stagione importante per la Fiorentina, perché spesso si tende nelle ultime partite a, diciamo, parlare male o massacrare la Fiorentina, soprattutto per gli ultimi risultati, con chi in classifica sta dietro. Però la Fiorentina ha fatto un grandissimo campionato, perché bene o male, quasi con la stessa formazione italiana, la sta portando alla lotta per l'Europa, quando invece l'anno scorso, quindi secondo me fatto di criticare l'italiano e la squadra nel momento in cui ha fatto tre sconfitte consecutive era un po' azzardato, proprio perché ha fatto comunque una corsa importante, soprattutto con una rosa dove non ha 20 giocatori dello stesso livello.
Sì.
E quindi, secondo me, è stato fatto un grandissimo lavoro, al di là che possa centrare o meno l'Europa, e anzi ci auguriamo tutti possa centrare, la possa centrare per rivedere dei palcoscenici importanti, insomma, per questa Fiorentina.
Manuel, cosa ti piace e cosa ti ha impressionato e su cosa, diciamo così, bisogna insistere su Cabral, e cosa che invece secondo te non ti piace di questo attaccante? Cioè, c'è qualcosa, c'è un difetto e un pregio?
Allora, secondo me bisogna insistere molto sul gioco sugli esterni, perché abbiamo visto che è un attaccante che comunque, quando i suoi compagni stanno per crossare, battezza di solito l'ho visto attaccare spesso il primo palo, comunque sulla palla veloce è uno che si butta dentro molto forte, quindi sicuramente in prospettiva devi pensare a degli esterni che arrivano e crossano, anche se la Fiorentina ce li ha.
Sì, insomma, valorizzare molto, diciamo, il gioco sugli esterni per permettere anche a Cabral di essere più efficace. Questa, insomma, è la filosofia,
sì,
da adottare.
Difetto è normale che, se andiamo a vedere i numeri di Cabral, i numeri di Vlahovic, sì, diciamo i sei mesi prima e i sei mesi dopo gennaio, se dovevamo trovare un difetto è quello, ma è un difetto, diciamo, normale dopo i numeri importanti di Vlahovic.
Sorpreso dal rendimento di Igor?
Secondo me è un gran punto di riferimento di questa squadra, di questa difesa. Pensavo durante la stagione non trovasse tantissimo spazio, perché inizialmente pensavo che Milenkovic e Martinez quarta potessero essere loro due la coppia titolare, e invece si è ritagliato il suo spazio e sta dimostrando di essere un ottimo difensore centrale, dove nei momenti in cui spesso la Fiorentina a livello difensivo rimane due contro due, uno contro uno dietro, è normale che devi avere fisicità, devi avere corsa, devi avere strappo, devi avere lettura, e mi sembra che stia facendo un grandissimo lavoro.
Manuel, invece voglio portarti sulla lotta per la salvezza. Tu prima hai accennato del Genoa, che ha ribaltato il risultato con la Juventus, alla Salernitana che veramente ha fatto una rincorsa pazzesca, soprattutto nelle ultime 5-6 partite, è ritornata laddove nessuno poteva immaginare. C'è però questo Cagliari in una posizione molto molto difficile, Alessandro Agostini, che ha preso, insomma, il timone della nave dopo l'addio a Mazzarri, ha conquistato un punto pesantissimo alla Rechi, però non basta, cioè, ora c'è la partita contro l'Inter e poi ci sarà l'ultima con il Venezia. Ecco, ti aspettavi questa stagione così negativa dal Cagliari?
No, non me l'aspettavo, soprattutto perché ormai è qualche stagione che con una squadra secondo me buona sta facendo tantissima fatica, e questo secondo me sta molto a dimostrare intanto che i risultati non sono mai scontati, sì, non sono mai scontati, perché abbiamo visto può succedere veramente di tutto, come in Salernitana Cagliari sembrava che la Salernitana ormai avesse portato a casa la vittoria, sbagliando un paio di ripartenze da soli dove poter andare a chiudere la partita, invece poi il Cagliari è riuscito a rimontare. Diciamo che è un campionato bello, perché in qualsiasi posizione c'è qualcuno che lotta a livello di salvezza, ci sono praticamente, non si è ancora due giornate dalla fine deciso nemmeno una squadra che ne procede, anche se il Venezia ormai sembra, diciamo, spacciato, però a livello matematico non lo è. In Europa stanno ancora lottando tutti, vittoria del campionato stanno lottando, quindi siccome è un bel campionato, dietro può succedere di tutto, proprio perché abbiamo visto che anche la Salernitana è andata a fare dei punti secondo me impensabili, e quindi questo ti dà la possibilità che qualsiasi cosa può succedere da un momento all'altro nel campionato. Sicuramente non vedo Genoa per il calendario, Genoa e Cagliari non li vedo benissimo, anche se Cagliari all'ultima giornata va a giocare a Venezia, sì, e potrebbe la squadra veneta essere già retrocessa, anche se abbiamo visto che comunque nessuno regala niente, perché è giusto così, perché il calcio deve essere questo, che ognuno va in campo per dare il massimo, cercare di portare a casa il miglior risultato possibile.
Ecco Manuel, rimango sulla Salernitana per parlare di Davide Nicola, perché spesso e volentieri gli allenatori prendono un'etichetta, penso a Pioli, no? Tutti dicevano è il secondo anno di Pioli, poi adesso fortunatamente per Stefano va vicino a vincere questo scudetto, insomma ancora non c'è la certezza, però sta conducendo il Milan al trionfo, e anche per la sua carriera sicuramente sarà una svolta pesante. Però Nicola spesso e volentieri viene definito l'uomo delle imprese impossibili, e queste imprese poi diventano possibili. Non è che poi alla fine, cioè, Nicola viene sempre chiamato in queste situazioni anziché dargli fin dall'inizio una squadra che possa anche adambire a qualcosa di più, a un campionato tranquillo, perché io credo che se lo stia meritando, ha fatto a Crotone cose eccezionali, lo sta facendo con la Salernitana, dovunque è andato ha dimostrato che è un allenatore, un grande motivatore, ma che, cioè, secondo me meriterebbe anche qualcosa in più ogni tanto.
Sicuramente la cosa che poi il fatto dell'etichetta, penso che sia giocatori che allenatori spesso gli vengano affidate etichette, sì, e timbri che poi, diciamo, incancellabili e magari che non si meritano nemmeno. Diciamo che Nicola, secondo me, visto quello che ha dimostrato, è un buon allenatore, un allenatore che meriterebbe sicuramente delle situazioni più tranquille, perché poi meriterebbe, però è anche vero che spesso gli sono state date, anche quando gli è stata data la fiducia all'inizio, magari non formazioni decisamente buone o magari che millantavano determinati obiettivi che non sarebbero mai riusciti a portare a casa, vista proprio la formazione, diciamo, sulla carta, perché poi alla fine l'allenatore può essere motivatore, però alla lunga poi le qualità della squadra vengono fuori. E invece nel momento in cui Nicola ha preso il suo tempo a Crotone, ha recuperato sull'Empoli 13 punti, ora la Salernitana a gennaio penso che nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla salvezza della Salernitana, invece ad ora la Salernitana è salva. E in ogni caso Nicola ha fatto comunque qualcosa di straordinario con questi ragazzi, insieme a Sabatini, che gli ha cambiato praticamente tutta la squadra a gennaio. Sicuramente meriterebbe una squadra con, dall'inizio sicuramente, ma anche una squadra con dei buoni interpreti.
Ecco, sono d'accordo con te, e visto che stiamo parlando un po' anche delle parti basse della classifica, l'Empoli è riuscito a salvarsi con un grande girone d'andata, poi insomma è vero che la vittoria con il Napoli gli ha dato il la finale, però questo girone di ritorno, secondo te, con pochi punti rispetto a quello che è successo nell'andata, deve essere un monito, un campanello anche per il prossimo anno, perché questa è una squadra che perderà alcuni giocatori importanti che per fine prestito e altri magari che potranno essere venduti, cioè l'anno prossimo sarà ancora più dura per l'Empoli, oppure grazie anche alle risorse interne del settore giovanile, le capacità del direttore sportivo e del presidente, vedi una situazione più facile? Perché io credo che l'anno prossimo per l'Empoli sarà ancora più in salita, anche se oggi ha meritato ampiamente di stare in Serie A.
Beh, ha dimostrato prima di tutto di fare un girone d'andata importante con dei numeri veramente super, soprattutto per una rosa neopromossa, è riuscita a valorizzare tantissimi giovani giocatori che probabilmente, come dicevi te, torneranno dai prestiti sulle loro squadre di appartenenza o saranno venduti. Però è anche vero che l'Empoli ha sempre avuto questa difficoltà di nel secondo anno di tra virgolette ripresentare un buon gioco e degli ottimi numeri. Il girone di ritorno è sicuramente un grande campanello d'allarme, perché se andiamo a vedere il girone di ritorno, dove dopo pochissimi punti fatti, soprattutto grazie al fatto che dietro nessuno vinceva, sì, nessuno tra virgolette correva, è riuscito a salvarci con grande anticipo, anche se i punti sicuramente non sono stati tantissimi, ecco, rispetto a quello che aveva dimostrato nel girone d'andata, perché se fosse stato un campionato tra virgolette normale con la soglia dei 40 punti alla salvezza, anche se nelle ultime stagioni si fatica ad arrivare a quella soglia, o comunque bastava che le squadre che sono giù in classifica facessero qualche punto in più, l'Empoli rischiava di rimanere, sì, coinvolto. Sicuramente il fatto di essere tanto fuori dalla zona retrocessione,
esatto,
soprattutto a metà classifica, ti porta anche a concedere qualcosa a livello mentale, questo è sicuro, sì, perché comunque è una squadra, sì, giovane. Quindi ci sono anche tutte le attenuanti giuste del caso.
Sì, perché secondo me le prestazioni poi non sono mai mancate dell'Empoli. Se guardiamo il campionato, ha sempre giocato su buoni livelli. Forse è mancata un po' più di cattiveria in certe partite che potevano portare a casa, invece hanno finito col perdere. Invece ti porto per l'ultima domanda sulla Serie B. Tornano Lecce e Cremonese. E ancora una volta, insomma, il Monza non è riuscito ad andare subito o a tornare subito in Serie A. Però, insomma, questi play-off sono estremamente, secondo me, imprevedibili. Perché, insomma, è vero che Lecce aveva la squadra, secondo me, più forte, ma la Cremonese alla fine stava per sciupare tutto, no? Manuel con due sconfitte, poi è riuscita veramente all'ultima giornata ad avere la promozione diretta, quindi complimenti a Pecchia. E ora chi vedi, secondo te, che potrebbe uscire da questi playoff?
Se tu mi dicessi scommettere su una squadra, non saprei su quale scommettere, per il semplice fatto che a tre giornate dalla fine tutte le squadre tra virgolette hanno fatto di tutto per non salire direttamente.
Davvero, sembrava vero,
tra virgolette risultati, sì, i risultati sono stati una cosa folle. E ora come ora c'è da capire, perché chi continua a giocare in questi playoff ha la fortuna di non staccare mai la spina a livello mentale, sì, però allo stesso tempo ha la difficoltà fisica rispetto a chi magari invece come Monza e Pisa, che entrano tra virgolette nel secondo turno. Lì dipende dalla forza mentale della squadra e soprattutto dell'allenatore di non far staccare troppo la spina ai propri giocatori. sicuramente mi piacerebbe, ecco, vedere un mondo in Serie A per vedere la coppia Berlusconi-Galliani, che tipologia di squadra potrebbero fare.
Eh sì, con grande entusiasmo e voglia di dimostrare, insomma, che sono ancora dei grandissimi nel mondo del calcio. Manuel Pasquale, è stato un piacere averti a Stadio Aperto a TMV Radio, un abbraccio forte e torneremo a sentirci presto. Buona serata.
Ciao, grazie, buona serata a voi.
Ciao Manuel.